passiamo a un altro compleanno, quest'altro di tutt'altra natura, perché domani, il 12 settembre, esattamente 50 anni fa, usciva Wish You Were Here dei Pink Floyd. Un omaggio che i membri del gruppo, in primis Roger Waters e David Gilmour, dedicavano al loro diamante pazzo, ovvero l'ex membro della band Syd Barrett, che aveva segnato profondamente lo stile della band durante i primi anni e il suo declino mentale, che faceva da sfondo anche alle tematiche del disco, affiancato da una cinica disillusione verso l'industria discografica. 50 anni di distanza, ricordiamo questo lavoro, e per farlo siamo qui in compagnia di Gianluca Verga.
Buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico di Rete 2.
E siamo in collegamento anche con un giornalista musicale, critico e musicista, Ezio Guaitamacchi, a cui diamo il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Ezio.
Quello che stiamo ascoltando lo conosciamo tutti, ma tra poco sta per arrivare forse uno dei riff più importanti della storia.
Più celebri della storia del rock e della musica del Novecento.
Insomma, uno delle più davvero uno dei più grandi momenti sicuramente per i primi metà degli anni 70, e un grandissimo album che iniziava, che seguiva in verità un altro grande capolavoro.
Certo, poi mi piacerebbe con Ezio, perché secondo me per contestualizzare Wish You Were Here dobbiamo fare un passo indietro al 73, quando, e chiedo aiuto a Ezio Guaitamacchi, pubblicano il loro bestseller, uno degli album più famosi, celebri e venduti della storia del rock, ovvero The Dark Side of the Moon, che porta loro cosa, Ezio? Gloria, fama e tanti soldi.
Sì, e anche l'inizio di tensioni, litigi tra Roger Waters e David Gilmour, che peraltro, avete menzionato Syd Barrett prima, entrò nel gruppo di fatto prima affiancandosi, ma poi di fatto a sostituire
certo.
Syd Barrett. Dark Side of the Moon è entrato, passa quasi subito dalla cronaca alla storia e poi dalla storia alla leggenda. Viene registrato negli studi della EMI di Abbey Road, quelli diciamo resi celebri da tutte le registrazioni dei Beatles, e proprio si dice che fu uno dei guardiani degli studi di Abbey Road a trovare, a suggerire l'idea del titolo, no? Il lato oscuro della luna. E anche qui le tematiche sono molto importanti, perché pur non essendo un concept album nel senso canonico o stretto del termine, però ha anche qui una tematica di fondo che riguarda, guarda caso anche qua in senso lato, le difficoltà degli esseri umani a convivere, no, nel mondo e a volte a sfiorare proprio il concetto di pazzia, malattia che aveva, comunque disordine mentale che aveva anche colpito il loro appunto amico Syd Barrett, fondatore della band e creatore del primo sound psichedelico del gruppo. Poi Barrett praticamente viene proprio estromesso anche in maniera brutta, no? C'è il racconto del furgone con cui loro all'inizio andavano in giro, a un certo punto, siccome era totalmente inaffidabile per quello, anche perché faceva uso di sostanze psichedeliche, no? L'LSD piuttosto che tutte le droghe allucinogene, e per quello si fu affiancato prima dal suo amico Gilmour e poi di fatto estromesso.
Certo.
Quell'aneddoto del furgone che nel giro londinese a recuperare tutti i musicisti, a un certo punto passiamo a prendere Syd, e gli altri dissero no, lasciamolo a casa. E da lì in poi nascono i nuovi Pink Floyd, diciamo, ma la figura di Syd Barrett riemerge in Wish You Were Here, non non esattamente perché sia un album totalmente dedicato a lui, è un album in realtà che ha come concetto l'assenza, no?
Certo.
Giustamente ha sottolineato le difficoltà, la difficoltà di convivere con il business della musica, col grande successo, con il denaro che arriva a profusione, però Syd Barrett a sorpresa, dopo anni che non lo vedevano, si presenta un giorno durante le registrazioni di questo disco negli studi di Abbey Road. Arriva come una persona senza capelli, grassottella, con in mano una busta della spesa. Addirittura lo stesso Roger Waters confessò all'inizio non l'avevo riconosciuto. Lui si ferma lì un paio di giorni, due o tre giorni, e poi risparisce nuovamente. E risparisce nuovamente alla vista dei suoi compagni.
E infatti non lo vedranno più.
Devo dire che la canzone poi, Wish You Were Here, che cioè in realtà è il pezzo più dedicato a Syd del disco, è il pezzo più forte, no? Shine You
On Your Crazy Diamond, certo.
Shine On Your Crazy Diamond, che ha due parti, che inizia e termina, no? La prima facciata che include la seconda facciata. Però c'è da dire che Wish You Were Here, che sintetizza meglio di tutte le altre canzoni anche il concept del disco, è l'unica canzone che Roger Waters, tra quelle scritte con David Gilmour, continua a fare in concerto, perché se no le ha quasi a significare il fatto che insomma non lo può vedere. In realtà Gilmour invece è un pochino più democratico. Io vi do la notizia di cronaca: questa mattina ho visto in anteprima questo film bellissimo che in Italia devo dire andrà in 150 cinema dal 17 al 24 settembre. Si chiama The Luck and Strange Concerts ed è il meglio di sei concerti che David Gilmour ha fatto esattamente un anno fa al Circo Massimo di Roma. È uno spettacolare concerto, spettacolare nel senso più musicale del termine, non ha la spettacolarizzazione dei concerti e dei video o dei filmati di Waters, ma una musica veramente sublime, molto chitarristico. Lui cambierà 12 chitarre, ma il suono è sempre lo stesso, però lo dico anche agli amanti delle chitarre vintage, c'è una panoramica formidabile. Un gruppo sensazionale di musicisti, tra cui la figlia Romani Gilmour, e ovviamente questo Wish You Were Here a un certo punto campeggia magicamente e maestosamente nel repertorio del concerto. L'altra notizia di cronaca è questa: l'anniversario è domani, no?
Sì.
Per cui per farvi una cortesia, ho rotto le palle all'ufficio stampa della casa discografica perché annunciano per domani delle sorprese. E io ho detto, cacchio, almeno una sorpresa me la puoi dire, e così la racconto ai miei amici, e la sorpresa che mi hanno consentito di dire è che il 12 dicembre uscirà un mega cofanetto proprio dedicato ai 50 anni di Wish You Were Here, una sorta di strenna natalizia per tutti i fan di Pink Floyd e non solo.
Perché infatti ci stavamo chiedendo oggi, è strano che domani cade l'anniversario e i discografici non approfittano della ricorrenza per inondarci di prodotti.
Figurati.
È certo, arriva
solo
Natale tra poco.
Esatto, solo oggi al cinema ci hanno dato, che erano anni che non si vedevano, una maglietta in regalo, una busta, cioè... Quindi vuol dire che ci stanno comunque puntando molto, perché la discografia, e soprattutto per quanto riguarda i prodotti fisici, cioè vinili, CD, eccetera, guarda molto più al passato che non al presente.
Certo, al catalogo che non...
Sì, al catalogo, certo. E quindi figurati, Pink Floyd sono un best seller assoluto, è una garanzia, un assegno circolare, diceva un mio amico che gli organizzava i concerti.
E rimane ancora qualche minuto con noi, anche perché sappiamo che a breve devi lasciarci per un impegno. Ascoltiamo ancora qualche estratto di Wish You Were Here, poi torniamo con altri argomenti relativi alla all'anniversario.
E c'è anche una curiosità sulla copertina.
Sì, ne parleremo.
Ok. Sky. Shine on your crazy diamond. You were caught in
Remember when you were young, ricordati quando eri giovane, che se splendevi come un sole, you shone like a sun, e poi now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Ora c'è uno sguardo come dei buchi neri nel cielo. Queste le parole della canzone.
Del testo, certo. Ezio, con te tiriamo un attimo, uniamo i puntini, perché abbiamo detto, allora, c'è la presenza del membro fondatore del gruppo, quello che aveva dato l'impronta psichedelica, vera, visionaria alla band. C'è la consapevolezza che dopo il successo di The Dark Side of the Moon si stanno imborghesendo. Due di loro, se ricordo bene, acquistarono anche un castello per viverci. Chiaramente soldi, sì, a palate, le copertine, quello è il disco che è entrato veramente, come dicevi, nella leggenda. Per cui sono anche un po' dilaniati tra l'essere artista e il significato dell'arte, dunque del compositore, dell'artista, e il business che ruota attorno a loro. Ed infatti, se io ricordo bene, per i veri puristi dei Pink Floyd, quelli della prima ora, quelli duri e puri, questo album, lo spartiacque, diciamo l'inizio della loro fine, perché la psichedelia di un tempo, la creatività di un tempo, essendo sparito Syd Barrett, lascia il passo a qualcosa di più commerciale, un altro tipo di psichedelia più ariosa, più luminosa. Non c'è la spigolosità e la sorpresa di un tempo.
Beh, intanto diciamo l'aspetto puramente psichedelico è proprio quasi svanisce con Syd Barrett, o perlomeno viene, diciamo, è brutto dire annacquato, perché sembra che venga sminuito. Di fatto, però, i Pink Floyd come li conosciamo oggi, anche i Pink Floyd storici, quindi quelli di Dark Side o di Wish You Were Here, sono i Pink Floyd, no? Nel senso che mi viene in mente un parallelo con i Rolling Stones. La figura di Syd Barrett, per certi versi, può essere analoga a quella di Brian Jones.
Certo.
Brian Jones è stato il fondatore degli Stones. La prima parte della carriera degli Stones, quella in cui c'era ancora Brian, quindi prima del 3 luglio del 1969, era ancora intrisa molto di blues, di qualche sonorità etnica, però le canzoni alla fine già le firmavano Mick e Kiss. Quando lui sparisce, arrivano i Rolling Stones come li conosciamo,
certo,
oggi. C'erano anche questioni, diciamo, di ego e di potere, che in entrambi i casi vedono prevalere da una parte il duopolio inossidabile, che uno vive a Los Angeles, uno a Londra, uno sale sul palco a sinistra, l'altro a destra, però Jagger e Richards non li è. Mentre gli altri due si sono proprio litigati di brutto, perché comunque sono anche due personalità, soprattutto quella di Roger Waters, molto dominante. E lì, in Wish You Were Here, secondo me è il periodo in cui questi sprezzi veramente si fanno molto profondi. Non passa molto tempo, esce The Wall e Waters decide di lasciare il gruppo, no? Quindi, convinto peraltro che i Pink Floyd sarebbero morti, in realtà vanno ancora avanti, no? Però questo è un po' il punto, secondo me, perché musicalmente, obiettivamente, con tutto l'affetto per Syd Barrett, per la sua creatività, la sua sintonia dal punto di vista culturale e artistico con la musica che veniva dall'altra parte del mondo, perché la psichedelia nasce in California,
certo,
lui fu una sorta di precursore, di pioniere e di portabandiera, no, della cultura psichedelica nel rock europeo. Però, diciamo, tutti i pezzoni che anche sentiamo ancora oggi, che Waters porta in giro nei suoi concerti, Gilmour più o meno anche, e sono nella seconda parte, cioè il See Emily Play, per dire, che era uno,
certo,
dei cavalli di battaglia del Syd Barrett, beh, non lo fanno quasi più. Però, detto ciò, ripeto, rimane una musica veramente senza tempo, che verrà ricordata come per tutti i grandi della musica rock negli anni a venire, perché, cioè, avete fatto ascoltare, tu l'hai chiamato il riff, ma quelle sono quattro note.
Quattro, un arpeggio.
Quattro note e un suono. E per dirti, anche oggi, rivedendo questo concerto di Roma fantastico di Gilmour, è il suono e il lirismo della sua chitarra. La sua chitarra canta, no? È come i grandi brani strumentali della storia, non ha quasi bisogno di una voce. È una chitarra che può cantare, cioè l'assolo di Comfortably Numb credo che sia uno dei più straordinari momenti di chitarrismo della storia del rock. E quindi diciamo che i due nemici insieme però hanno creato dei capolavori sensazionali, e chissà, magari anche questa loro tensione o competizione o litigio ha artisticamente forse aiutato a produrre tutto ciò.
E poi, come dicevi, che volevi parlarne prima dell'intervento musicale, un altro aspetto importante, tanto di The Dark Side of the Moon quanto di Ushuaïer, la grafica, la copertina di un altro artista geniale, oserei quasi dire, Storm Thorgerson.
Loro, sì, sai che Pink Floyd, come tanti gruppi e tanti artisti londinesi o inglesi di quegli anni, erano studenti delle cosiddette art school, cool, no? Che erano dei veri e propri, come dire, centri di sviluppo, di perfezionamento dal punto di vista visivo, letterario, musicale, da David Bowie, insomma, a loro, a tantissimi altri. Loro, tra i loro compagni c'era anche questo Storm Thorgerson e il suo futuro socio Audrey Powell, che fondano questo studio chiamato Hypnosis, ed è la realtà che trasferisce sulle copertine e negli spettacoli tutta quella creatività visuale, visiva, che hanno sempre avuto, che ha accompagnato in maniera fantastica la musica dei Pink Floyd. In questo caso la copertina, che peraltro e verrà riprodotta così nel famoso cofanetto di cui vi accennavo prima, uscì originariamente, vi garantisco che neanche io non me lo ricordavo, l'ho scoperto con il comunicato stampa, uscì una sovracopertina nera, no? Ah. Perché pare che Storm Thorgerson, che aveva assistito alle prime esibizioni, prima di incidere il disco, i Pink Floyd in tour avevano proposto alcuni dei brani che sarebbero, sì, finiti in uscita, per cui lui, sentendo quello e conversando con Gilmour e Waters sulla tematica, insomma, gli viene in mente che appunto questo discorso dell'assenza, no? dell'isolamento fosse rappresentato da questa copertina nera e da queste due mani meccaniche che si stringono, cioè una sorta di logo. Poi toglievi quello e c'era la copertina che poi è entrata nella storia di questi due uomini in abito business che si stringono la mano, ma uno dei due sembra brucia, che bruci, certo, gli auto. Sì, perché anche lì il significato era la gente non è in grado di comunicare, si nasconde dietro perché ha paura che la verità possa bruciarli, no? E la cosa strana, è che parliamo del 1975, cioè non è che c'erano l'intelligenza artificiale o i trucchi, no, hanno preso due stuntmen, cioè in uno studio cinematografico, uno dei quali ha sotto il vestito, ha un abito ignifugo e una parrucca ignifuga, e viene bruciato sul serio come su un set di un film. E vengono fotografati, infatti, nel cortile di questo studio, che era una volta, si chiamavano Burbank Studios, erano famosi studi hollywoodiani, e tra l'altro ci fu anche un mezzo incidente, perché a un certo punto ci fu un cambio di direzione del vento e il poveretto, quello che doveva bruciare, ha avuto anche delle ustioni. Per cui, per dire, però, anche qua, pensate che la storia del rock, veramente, io lo dico spesso, neanche il miglior sceneggiatore di Hollywood avrebbe saputo scrivere tutto ciò che è stato raccontato, oltre agli aspetti musicali, tra i quali appunto questa invenzione della copertina che rimarrà nella storia, esattamente come il disco.
Ezio Guaitamacchi, noi ti ringraziamo, mi auguro di risentirti e di rivederci a presto. Grazie e buon lavoro per gli impegni che hai da qui a poco.
Grazie mille e tanti saluti a tutti voi.
Abbiamo salutato Ezio Guaitamacchi, ma abbiamo ancora alcuni minuti per parlare di questo disco epocale a 50 anni dall'uscita di Wish You Were Here dei Pink Floyd. Questa Eva Cigar viene proprio dal centro dell'album e quindi ci racconta una storia un po' diversa rispetto a quello che troviamo, alla cornice, a quel Shine On You Crazy Diamond, quella suite dedicata all'assenza dell'amico e membro fondatore Syd Barrett, che avvolge un po', fa da cornice a questo album, ma nel centro troviamo soprattutto una critica all'industria discografica del tempo.
Certo, ricordiamo che sono 5 tracce, Wish You Were Here, aperto e chiuso dalla suite a cui ti riferivi, Shine Your Crazy Diamond, che è divisa in 9 parti, e di Syd Barrett abbiamo detto, e di questa critica l'abbiamo accennata in precedenza, dopo il successo clamoroso che raccolgono con The Dark Side of the Moon, loro stessi si trovano davvero imborghesiti e si stanno preoccupando, caspita, noi siamo artisti, dobbiamo mettere al centro la creatività, non possiamo rinchiuderci nella nostra comfort zone e vedono che invece l'industria discografica preme, come sempre fa, ma non solo l'industria discografica, per quasi fare delle fotocopie di questi di questo disco di The Dark Side of the Moon, perché chiaramente garantisce un certo tornaconto, ma loro per l'appunto dopo accese discussioni su come posizionarsi, su come mantenere la fiamma dell'arte, entrano in studio. Ecco perché la gestazione, ricordavamo, è anche parecchio lunga. Loro entrano in studio negli Abbey Road Studios nel gennaio del 75 e il disco lo licenziano 9 mesi dopo, perché come abbiamo anche capito, come ci raccontava Ezio Guaitamacchi, le tensioni soprattutto tra Gilmour e Waters erano spesso accese, perché c'era uno che era convinto, Waters, che stavano perdendo quell'innocenza, quella verginità poetica, artistica, a scapito degli aspetti più, se vogliamo, industriali, economici, il capitalismo. Mentre l'altro, il contrattario, ovvero Gilmour, era un po' una via di mezzo, non sapeva bene come posizionarsi. Ma alla fine due caratteri forti, chiaramente ha prevalso soprattutto quello di Waters, che per l'appunto quando poi licenzieranno The Wall, che è un disco, oserei quasi dire interamente scritto, è un disco di Roger Waters, abbandonerà il gruppo. Tra l'altro lui era convinto che Pink Floyd si sfasciassero, terminassero questa avventura, e invece sono andate avanti, ma c'è stata anche qualche battaglia legale per l'appropriazione del nome. Che dire di questo album? Come diciamo in precedenza, la critica all'inizio non lo reputa un capolavoro, ma per loro fortuna il tempo gioca a loro favore, galantuomo nei confronti dei Pink Floyd, e mettendo assieme queste 5 tracce suddivise come abbiamo raccontato, probabilmente lo spirito migliore si trova nell'ascolto, perché è un concept album non preso in modo frammentario ma nella sua completezza. Vero è che, ripeto, i fan, quelli più duri pur della prima ora, lo reputano l'inizio un po' della fine, dove per l'appunto il suono dei Pink Floyd con questo disco cambia in meglio, in peggio. Questa è anche una questione di gusti. Sappiamo che è un disco molto amato, infatti credo che Rolling Stone, la rivista, lo metta tra i primi 200 o giù di lì più importanti della storia del rock. Altri invece vedono la morte dei Pink Floyd, quelli puri, quelli che erano per l'arte, per la sperimentazione, quelli che erano figli, se vogliamo, di Syd Barrett, del diamante pazzo.
Esatto. Dunque abbiamo ricordato qua in questo spazio Wish You Were Here a 50 anni di distanza.
E attenzione, perché se abbiamo ben capito le parole di Ezio, in dicembre, come stretto natalizio, chi vuole potrà acquistare questo fantastico cofanetto.
Possiamo già fare le nostre riservazioni. Noi non possiamo non salutarci però con il brano che dà il nome anche a tutto l'album, Wish You Were Here, uno dei, dicevi bene, meglio ascoltare l'album intero, però questo brano di sicuro ha anche avuto una vita propria.
Assolutamente sì.
Grazie mille Gianluca Berga per essere stato con noi.
Sure. so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.